Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Domenica di luce, di splendore, perché Cristo sale sul monte, avviene la trasfigurazione, cioè il suo corpo diventa luminoso, e poi la voce del Padre, lo Spirito che li unisce. Ecco, il mistero dell'incarnazione di Cristo che rivela la presenza di Dio nella nostra vita, come avverrà qui fra poco nell'Eucarestia. Allora, iniziamo la celebrazione, direi proprio affidandoci a questa luce che ci orienta la vita, ci dà speranza, e chiediamo perdono perché vogliamo che il nostro cuore sia libero da ogni impedimento per accogliere il suo amore gratuito. Nella prima lettura, siamo ancora nel primo libro della Bibbia, la Genesi, e c'è la vocazione di Abramo, ma soprattutto in questo brevissimo brano la promessa che Dio sarà presente con un popolo numeroso benedetto da lui. Nella seconda lettura è San Paolo che, scrivendo al giovane vescovo Timoteo, ci dà la spiegazione, il contenuto bellissimo della trasfigurazione, perché Cristo è venuto proprio per rivelarci il grande progetto d'amore del Padre, che vuole che tutti noi siamo suoi figli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco, una voce dalla nube diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». È parola del Signore. Potremmo dire che il Vangelo di stamattina risponde a una domanda radicale che penso abbiamo nel cuore anche noi: chi è nella sua sostanza profonda Gesù? Certamente gli apostoli se lo chiedevano. E ricordate che qualche domenica fa Gesù stesso aveva chiesto: «Ma la gente cosa dice di me?» E poi aveva proprio indicato a loro: «Voi, chi dite che io sia?» E Pietro, direi nel suo entusiasmo, aveva risposto: «Tu sei il Cristo», cioè sei un uomo unto da Dio, mandato da Dio, ma insomma sei un uomo bravissimo. E essendo il Cristo, secondo la tradizione che Pietro aveva nel cuore, adesso prenderai la spada e caccerai i romani e metterai la pace in tutto il mondo. Cioè, Pietro e gli apostoli avevano un'attesa molto realistica e contingente della situazione in cui erano. Allora Gesù, per sgombrare il campo, incomincia a dire: guardate che invece io verrò preso e verrò inchiodato su una croce e morirò. E Pietro non accettava questa cosa, al punto che Gesù ha dovuto dirgli: vai dietro a me, Pietro, tu sei Satana. Pensate, che parola grande. Allora, subito dopo avviene questo episodio della trasfigurazione, e tutti i padri della Chiesa ci dicono: era necessario, perché la mentalità umana che abbiamo anche noi stamattina qui in Chiesa, indubbiamente, è in attesa di soluzioni immediate, concrete, del momento, e invece Dio Padre ha un progetto che non si ferma nel tempo, è un progetto eterno, ed è un progetto che promette una vita che dura per sempre. Capitemi, la vera grande scommessa per noi è proprio questa. Dio non ci ha garantito che vivremo in eterno su questa terra mangiando, bevendo e divertendoci. Ci ha promesso che non andrà perso neppure una briciola dell'amore che noi stiamo vivendo nelle nostre esperienze umane, mentre verrà distrutto tutto quello che è egoismo e cattiveria. Allora Gesù, per, oso dire, dare forza agli apostoli, io dico per me oggi dare forza a noi, li porta sul monte. Salire sul monte è un linguaggio già teologico, cioè in fondo nella Bibbia tante volte Mosè va sul monte, riceve i comandamenti, Elia va sul monte e incontra Dio. Cioè, quel salire sul monte oggi lo tradurremmo: cercati una profondità nel cuore, poi che tu vada sul monte o che vada in un ritiro, o che sia nella casa tua dove ti crei un momento proprio di preghiera intensa. Ecco, incontrare Dio, questa è la ricchezza, incontrare Dio. Quaresima, tempo per incontrare Dio, per entrare davvero in ascolto di Lui. E come avviene questo episodio? Io lo paragonerei se una persona che ha uno scrigno prezioso, l'umanità di Cristo, questo uomo così splendido, che si interessava dei più poveri, dei più deboli, che guariva i malati, che predicava la bontà, il perdono, la preghiera per i nemici. Ecco, questo scrigno meraviglioso aveva dentro un tesoro che gli occhi non vedevano. Bisognava che quello scrigno si aprisse. E allora ecco sul monte che avviene questa luminosissima visione della persona di Gesù, che rivela finalmente cosa c'è nella sua umanità. Niente meno che Dio stesso. E a garantircelo due pennellate bellissime. La prima: appaiono Mosè ed Elia, cioè tutto il Vecchio Testamento, la ricerca di un'alleanza fra Dio e l'uomo, di una legge che dia senso alla vita umana, una ricerca da parte dei profeti del cuore, una religiosità che non sia esteriore ma che sia profonda, ecco, che convergono nella persona di Gesù. È fondamentale. E tutto il Vecchio Testamento è preparazione di Gesù, e tutto il Nuovo Testamento è fioritura della presenza di Gesù. Quindi Gesù, anello indispensabile per capire tutta la nostra religiosità, per capire tutta la Sacra Scrittura. Ma in quel momento la voce del Padre, ecco qui è il vertice, perché il Padre dice tre cose bellissime e fondamentali, e dice: questo è mio figlio. Dove la parola figlio, prendetela nel senso, direi, quasi generativo del termine, voglio dire, l'ho proprio fatto io, è carne della mia carne, adesso non posso dire carne della mia carne, ma il Padre in fondo mi sta dicendo mi riconosco perfettamente in questo Gesù di Nazareth, concepito nel grembo di Maria, nato come tutti i bambini che nascono, cresciuto come tutti gli uomini che crescono. Quindi l'umanità di Cristo. In quell'umanità, questo scrigno, ecco, che vi dicevo, che si apre e che mi rivela che dentro contiene niente meno che Dio, il Padre dice: tu sei mio figlio, questo è mio figlio, l'amato. Ecco la seconda ricchezza. In quella parola amato, voi pensate, è Dio Padre che parla. Come ama Dio? Perfettamente. La comunione profonda fra il Padre e il Figlio, la prima e la seconda persona della Trinità, in un amplesso d'amore così profondo che noi diciamo è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. Quindi qui sul monte, davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, l'umanità di Cristo si squarcia e ci rivela che c'è presente la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito, amore infinito in una creatura umana. E poi aggiunge: ascoltatelo. Direi che è ovvio, se Dio si è fatto presente e ha scelto niente meno che una persona umana di poter essere a contatto fisico con noi, non una visione notturna, non, non so, un'estasi, ma la persona fisica di Cristo, presenza di Dio, perché finalmente può parlare con noi e comunicare con noi, può amare come dobbiamo amare noi, può morire sulla croce e risorgere come risorgeremo anche noi. Capite che questo è un anello importante, è proprio l'umanità di Cristo che contiene la divinità. Ma quello che è avvenuto in Cristo avviene oggi per ciascuno di noi. In questa Eucaristia che stiamo celebrando, qui si realizza la trasfigurazione per noi, perché fra poco il corpo e il sangue di Cristo, quindi Dio come il Padre, ce l'ha detto proprio Lui, entra in contatto fisico con ciascuno di noi. Fare comunione non è portare in bocca un pezzettino di pane per fare un atto di devozione, ma è incontrare niente meno che il nostro Dio, presente nel corpo, sangue, anima e divinità di Gesù, nato da Maria, vissuto, che ha affrontato la passione, è morto ed è risorto. Capita l'importanza dell'Eucaristia, che diventa davvero il momento dello scrigno che si apre, e poi per tutta la settimana lavoriamo, per tutta la settimana andiamo avanti caricati dall'amore che Lui ci porta nel momento in cui entra in comunione con noi. Ascoltatelo, ecco, è logico che davanti a una realtà di questo tipo l'invito all'ascolto non è, come dire, così una pia esortazione, ma è come dire: ma se perdi l'occasione di ascoltare quello che Dio vuole dirti, ma da chi vuoi ascoltare altre parole? A cosa ti servono? Ascolta Lui, ascoltalo quando leggiamo la parola di Dio e la proclamiamo e la spieghiamo, ascoltalo quando parla nel tuo cuore. Quante volte il Signore sento che parla, che dice: fai quella buona azione, rispondi a quella persona, aiuta quel poveretto, non fare quest'altra cosa che è negativa, non essere violento, perdona. Ma non lo sentiamo tutti il Signore che parla, ascoltiamolo. La Quaresima, tempo di ascolto. Saliamo davvero sul monte o scendiamo nel profondo del nostro cuore? Diamo spazio davvero alla riflessione, alla preghiera. Facciamoci guidare da Maria, che ha saputo viverla questa realtà. Ascolta la voce dell'angelo, dice il suo sì, speriamo di dirlo sempre anche noi, il nostro sì, e da quel momento Gesù è nel suo grembo e la sua vita diventa ascolto concreto, pratico, obbediente al grande progetto di Dio. Ecco, io penso che oggi allora la trasfigurazione ci deve proprio parlare di questo: sentire il Signore presente, disponibile per noi nell'Eucaristia, che fa comunione profonda. Posso guardare Dio e dire: sei mio papà, come hai amato Cristo, ami anche me, gratuitamente. Non mi ama perché faccio cose buone, mi ama perché mi ama, mi ama perché Lui è amore, mi ama perché Lui è misericordia infinita e non può non amarmi, gratis. Non mi chiede, non è ricattatoria l'amore del Signore, non mi chiede di fare delle cose se no non ti amo. Questa è la nostra povertà umana. Siamo già nell'abbraccio misericordioso di un Dio misericordia che però rispetta la mia libertà e mi dice: se tu vuoi, apri il tuo cuore, se tu vuoi, celebra il sacramento della riconciliazione e io ti perdono i peccati, se tu vuoi, celebra l'Eucaristia per essere veramente in comunione con me. Ecco, oggi gli rispondiamo: Signore, tu sei l'amato, anch'io ti posso dire, nella mia vita tu sei l'amato, lo sposo, ti voglio, desidero veramente essere in comunione con te. E allora l'Eucaristia che celebriamo ogni domenica è vera trasfigurazione, pienezza di vita e ci prepara a quella che sarà la nostra gioia per sempre.